Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. È stata una settimana piena di cinema, questa appena trascorsa. Siamo infatti giunti agli ultimi giorni della Festa del Cinema di Roma. Una festa che ha presentato dei film particolarmente interessanti, spesso tratti da storie vere, sempre che trattavano degli argomenti di attualità, direi quasi di scomoda attualità. Ora, il fatto che il cinema parli di argomenti di attualità ovviamente non è una cosa insolita, ma che un festival cinematografico insista con tanta ricchezza appunto di prodotti nel presentare dei temi difficili, scomodi, inquietanti, turbanti, è indubbiamente il frutto di una scelta. La scelta che Antonio Monda, il direttore artistico per la seconda volta della Festa del Cinema di Roma, che è giunta quest'anno all'11ª edizione, ha fortemente sostenuto, credendo nella capacità che il cinema possiede di scuotere le coscienze. In questo modo la Festa del Cinema di Roma si è riproposta anche un po' nella sua unicità nel panorama delle grandi kermesse internazionali, intanto riducendo proprio all'essenziale lo schema del concorso a premi e mostrandosi invece piuttosto come una vetrina di pellicole, ma anche di temi che appunto non, davanti ai quali non si può restare indifferenti, e soprattutto credendo fino in fondo nella possibilità che il cinema ha di scatenare una sorta di energia rivoluzionaria. E infatti rimanere indifferenti davanti ai temi che la Festa del Cinema quest'anno ci ha presentato è veramente molto difficile. Ricordiamo per esempio la negazione dell'Olocausto, In Denial, la verità negata di Mick Jackson, che è interpretato da una bravissima Rachel Weisz, o la violazione della privacy, il pericolo della violazione della privacy di tutti quanti noi, lo spionaggio che ormai avviene attraverso internet, in Snowden di Oliver Stone, sia la verità negata sia Snowden ispirati a personaggi realmente accaduti, il bullismo, la mancanza d'amore, le sue conseguenze in Moonlight, che è un film di Barry Jenkins e che ha aperto appunto la Festa del Cinema, il tragico matrimonio di Stefan Strecker, che parla appunto di un matrimonio forzato e delle tragiche conseguenze a cui la protagonista va poi incontro, la precarietà del lavoro, che è stato un argomento trattato in più di un film, in particolare nei film italiani, e questo è ovviamente un segnale che parla con molta chiarezza, in Maria per Roma di Karen Di Porto, che parla in maniera particolare della precarietà degli artisti, e insieme anche il film di Michele Placido, 7 minuti, che pone le protagoniste, che rappresentano a loro volta tutte le operaie di una fabbrica italiana che è stata appena acquistata da una multinazionale francese, pone appunto queste donne davanti ad una scelta, la scelta se accettare o meno una condizione che sembra veramente minima e che non presenta nessun tipo di difficoltà, soprattutto se confrontata alla paura che avevano che con questo cambiamento nella direzione ci potessero essere, per esempio, una riduzione di personale o un cambiamento di orari o un trasferimento della stessa fabbrica in Francia, dove appunto risiede la multinazionale. No, tutte queste grandi paure non si avvereranno. Tutto quanto resterà così com'è, la fabbrica rimane aperta, nessuna di loro sarà licenziata. L'unica richiesta che viene presentata sotto forma di una lettera alle 11 componenti di questo comitato, che dovrà poi decidere appunto per tutte le altre, che appunto rappresenta tutte le altre operaie, è rinunciare a 7 minuti della loro pausa pranzo, non più 15 minuti ma 8 minuti. E ovviamente istintivamente tutte queste donne sono portate a rispondere di sì, che accettano senza nessun problema. La più anziana delle operaie le pone però di fronte ad un dubbio, e cioè che in realtà il problema non siano i 7 minuti, ma che questo sia soltanto un modo attraverso il quale la nuova proprietaria desidera comprendere, misurare la paura che esse hanno, e su quella paura lavorerà prevedibilmente togliendo poi altro, facendo altre richieste alle quali inevitabilmente continueranno a sottostare, appunto scivolando sempre più verso un futuro inquietante. Questo è il film appunto di Michele Placido, interpretato da uno stuolo di attrici italiane, da Ambra Angiolini a Cristiana Capotondi, alla stessa Violante Placido, appunto la figlia di Michele Placido, alla bravissima Fiorella Mannoia, qui in una inedita veste d'attrice. Tratto da una storia vera è anche il bel film di Michael Grandage, che è al suo debutto cinematografico e che si intitola Genius. Il genio in questione è quello di un famoso scrittore americano, Tom Wolfe, ma è anche il genio del suo scopritore, e cioè dell'editor, della casa editrice Scribner, Max Perkins, che unico tra appunto le varie case editrici a cui Tom Wolfe si era rivolto, aveva scoperto e intuito il grande talento di questo giovane scrittore, portando con sé questo lunghissimo, enorme manoscritto, leggendolo fino all'ultima pagina, rimanendone affascinato e turbato. Certo, c'era molto da eliminare perché il diamante grezzo risultasse invece nella sua più assoluta luminosità. A dar vita a questi due personaggi sono i volti straordinari, pari per bravura ma su registri completamente diversi, di Colin Firth nel ruolo dell'editor Max Perkins e Jude Law nel ruolo dello scrittore Tom Wolfe. Accanto a loro ci sono Laura Linney, che è appunto la moglie dell'editor, e Nicole Kidman, che è la compagna dello scrittore. Forse i due ruoli femminili sono un po' sacrificati nel film, che si basa soprattutto su questo rapporto tra i due uomini, un rapporto complesso che somiglia molto in realtà ad una sorta di sublimato rapporto padre-figlio. E Max Perkins infatti ha una famiglia numerosa, anche a sei figlie femmine, una moglie con velleità teatrali che lui tende a scoraggiare in qualche modo, che non ha mai però avuto e ha sempre desiderato un figlio maschio. E quando si trova di fronte questo giovane genio, ma completamente incapace di una struttura e perso anche in una sregolatezza alla quale non è capace di porre freni, in qualche modo Perkins, oltre ad essere il suo correttore di bozze, il suo editor, diventa anche una sorta di figura paterna, qualcuno a cui appunto il giovane scrittore potrà appoggiarsi. Pari bravura e registri diversi, vi dicevo. Registri diversi perché Jude Law abbandona un po' la sua classe inglese per lavorare molto su una fisicità ingombrante e eccessiva, una fisicità che veramente entra nello spazio imponendosi in modo perentorio. Al contrario, Colin Firth ricorre a tutto il suo autocontrollo per un'interpretazione assolutamente contenuta, fatta di sottilissime sfumature, e che quando il suo volto si disfa nelle lacrime nella scena finale non manca ovviamente di commuovere lo spettatore. Ma l'incontro forse più atteso di questa festa del cinema è stato indubbiamente quello con Meryl Streep, un'attrice che non ha bisogno naturalmente di presentazioni e che il pubblico ha avuto l'occasione di incontrare nel pomeriggio del 20 di ottobre nella Sala Sinopoli, che è la più grande delle sale che viene appunto dedicata a questo genere di incontri all'interno della festa del cinema nel Parco della Musica. E Meryl Streep era qui a Roma per presentare il suo ultimo film, Florence Foster Jenkins. In italiano si intitolerà soltanto Florence. È un film diretto da Stephen Frears, interpretato oltre che da Meryl Streep anche da Hugh Grant, e racconta una storia realmente accaduta. Anche in questo caso si ispira ad un personaggio realmente vissuto, appunto la ricca Florence Foster Jenkins, un'ereditiera esponente dell'alta società di New York, che da sempre ha sognato, ha aspirato alla carriera di cantante d'opera, nonostante però mancasse proprio dell'elemento essenziale per questa carriera, cioè appunto la voce. In totale inconsapevolezza e in totale ingenuità, la Foster Jenkins si dedicò appunto a lezioni di canto, tenne anche dei concerti, arrivò fino anche a registrare dei dischi che ottennero uno straordinario successo, in realtà, pur appunto nella loro improponibilità musicale. Ma fu costantemente protetta nel corso appunto dell'intera sua vita da suo marito, St. Clair Bayfield, che pagando pubblico, critici e circondandola soltanto da amici che in qualche modo continuavano ad alimentare questa illusione, riuscì a proteggerla dall'amara verità. Nel 1944 Florence Foster Jenkins ebbe addirittura l'occasione di cantare alla Carnegie Hall, e questa volta, ed è questo naturalmente anche il centro poi del film, non era protetta, il pubblico era un pubblico normale che si aspettava ad ascoltare una cantante, e che appunto si trovò invece di fronte ad una assolutamente inaspettata sorpresa. Nelle mani di Stephen Frears, Meryl Streep riesce a convincere. Il personaggio naturalmente le offre l'occasione di scivolare di tanto in tanto anche nel grottesco, di sfruttare le sue straordinarie doti di caratterista, la sua grande vis comica che appunto riesce ad inserire qua e là nel personaggio, ma contemporaneamente regala allo spettatore dei momenti di profonda consapevolezza, di profonda comprensione del personaggio, delle sue aspirazioni più intime, del suo reale desiderio, appunto, di un'espressione artistica. La vicenda della Foster Jenkins era già stata portata sullo schermo, probabilmente l'avete visto qualche anno fa, nel film Marguerite, interpretato da Catherine Froh. Era un film di Xavier Giannoli, era un film belga. E in quel caso, il film indagava il lato un po' più malinconico e anche tragico, appunto, di questa vicenda, interrogandosi molto sul significato del talento. In questo caso, il film di Frears invece gioca molto di più sulla spettacolarità e sulle situazioni anche comiche che inevitabilmente, appunto, si creano nella vicenda. Tuttavia, l'ingenuità del personaggio, che è una sorta di adolescente, mai veramente cresciuta e invece invecchiata nel sogno della sua giovinezza, riesce in ogni caso a commuoverci. Ma veniamo all'incontro che Meryl Streep ha avuto nel pomeriggio del 20 ottobre con il suo pubblico nella Sala Sinopoli. Dopo una lunghissima attesa, una lunghissima coda durata 2 ore, il pubblico è riuscito appunto ad entrare nella Sala Sinopoli a vedere dal vivo questa grande attrice americana, vincitrice di 3 Oscar a pari merito con Ingrid Bergman. L'unica ad averne vinti di più è Katharine Hepburn, che ne ha vinti appunto 4. Nell'incontro con il suo pubblico, Meryl Streep ha avuto modo di rievocare alcuni degli episodi principali e più importanti della sua carriera, grazie anche alla presentazione di alcune clip dei suoi film più famosi. Abbiamo cominciato con Il cacciatore di Michael Cimino, in cui Meryl Streep recitava accanto a Robert De Niro. Subito dopo la rievocazione del suo primo Oscar, un Oscar come migliore attrice non protagonista per Kramer contro Kramer. Accanto a lei c'era Dustin Hoffman. Parlando di questo film, appunto di Kramer contro Kramer, che è tratto da un romanzo, la Streep ha ricordato come, girando la scena dell'interrogatorio in tribunale per l'affidamento appunto del figlio Kramer contro Kramer, la storia di una coppia che sta per divorziare, che sta lottando appunto per avere l'affidamento del loro bambino, e che appunto nel romanzo non fosse esplicitato questo dialogo, non fosse esplicitato questo interrogatorio nelle reazioni quindi del suo personaggio. Dustin Hoffman era dunque intervenuto dicendo che lui aveva in mente che cosa invece questa donna avrebbe potuto dire, e quindi si era offerto di scrivere il testo di quella scena, ma il regista aveva chiesto anche a Meryl Streep di fare la stessa cosa e di scegliere che cosa, dal suo punto di vista, appunto, la donna avrebbe detto, come avrebbe reagito. E lui stesso, dal canto suo, provò appunto a scrivere questa scena. Dopodiché le 3 scene furono confrontate e furono messe ai voti, e a vincere fu naturalmente la versione appunto di Meryl Streep. Un episodio simile in cui il regista era ricorso a lei per chiederle appunto quali secondo lei sarebbero state le reazioni del personaggio, le aveva addirittura chiesto di inventare le battute per alcune delle scene, era stato proprio Il Cacciatore e quindi appunto nel suo lavoro con Michael Cimino. Essendo questo l'inizio un po' della sua carriera, Meryl Streep aveva raccontato, avevo pensato che evidentemente il lavoro del regista fosse appunto quello di venire da te e chiederti cosa ti sentivi di fare sul set quel giorno e di inventare le tue battute. Poi ha detto: ho lavorato con Harold Pinter e ho capito che assolutamente no, non era così. Ha inoltre ammesso con umiltà e anche con molta simpatia di non essere un'attrice facilmente dirigibile da un regista. Ha detto che nessuno può dirle nulla su ciò che lei deve fare. In realtà è lei stessa a decidere come impostare il personaggio e come girare una scena. Questo, va detto, è forse anche uno dei suoi limiti, che in alcuni film, laddove il regista ha avuto mano meno ferma, denunciano appunto quello che è il suo unico grande difetto come attrice, cioè il suo amore per la recitazione le porta alle volte a gigioneggiare e quindi ad un istrionismo un po' eccessivo, come è successo per esempio nel film Iron Lady, dedicato alla Thatcher, in cui inspiegabilmente ha vinto appunto il suo terzo Oscar, ma anche in altre appunto pellicole più recenti. Quando invece la mano del regista è più attenta, più sensibile anche a contenerla, le interpretazioni della Streep sono effettivamente indimenticabili, come è stato nel caso di Giulia e Giulia, come nel caso di Hours di alcuni anni fa, come è nel caso di questo Florence Foster Jenkins. Tra gli altri spezzoni che sono stati mostrati ieri c'era anche un film, I ponti di Madison County, in cui era accanto a Clint Eastwood, che dirigeva anche il film, e Meryl Streep ha ricordato di aver ispirato la sua interpretazione del personaggio di Francesca ad una vicina di casa che era appunto italiana. Una delle caratteristiche principali della recitazione di Meryl Streep è la sua capacità di imitare gli accenti, e in quel caso appunto era riuscita a rendere credibile anche una donna di origine italiana. A proposito dell'Italia, Meryl Streep ha inoltre aggiunto ad aver molto amato, quando era una studentessa, quando si avvicinava, sognava ancora questa carriera, d'aver molto amato i film interpretati da Silvana Mangano e da Anna Magnani, e citava ancora anche Simone Signoret, perché queste tre attrici europee, in particolare le due attrici italiane, possedevano, secondo appunto la Streep, una purezza nello sguardo, nel loro lavoro, che l'avevano particolarmente ispirata. L'incontro si è chiuso, per mantenere proprio il clima di festa che caratterizza la festa del cinema, con uno spezzone tratto dal musical Mamma Mia, in cui la Streep interpreta in maniera divertentissima e assolutamente di una gioia contagiosa una famosa canzone degli ABBA dal titolo Dancing Queen.
You are the dancing queen, young and sweet.
un'ultima piccola curiosità. Mentre eravamo in fila in attesa di entrare, è passato trafelato un cuoco che proprio mentre mi passava accanto ho sentito dire: questa sera Meryl Streep mangia pizza, vuole pizza margherita. Se non ha cambiato idea, è così che appunto ha cenato ieri sera Meryl Streep. Una prova dello straordinario talento di Meryl Streep, anche Canoro, è il grande assolo del film, appunto, Mamma Mia, una canzone degli ABBA dal titolo The Winner Takes It All. Ed è proprio con questa canzone, che è la nostra canzone di celluloide di oggi, che noi chiudiamo il nostro appuntamento odierno. Vi lascio la voce di Meryl Streep. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, please know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators at the show, they stay in love. The game is on again. The lover, a big thing or a small, the winner takes it all. I don't want to talk, 'cause it makes me feel sad. And I understand, I've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the way